Già, per fortuna c'è Alessandro Mila in questa trasmissione. E pazienza, sopportiamo anche Manera. Cosa vuoi fare?
Mi schiarisco un attimo la voce. Scusatemi.
Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Cioè, per una volta che non insultano me, ma criticano Leonardo, era qua già che bofonchiava, sbuffava.
Ha sempre da ridire questi ascoltatori. Allora, chiami qui la signora, se hai il coraggio. Chiami qui e faccia le critiche direttamente a me di persona, come ha fatto quel signore ieri che ha telefonato e mi ha denigrato in diretta.
Ha detto, oggi hai dei problemi di cui lamentarti all'inizio.
Non ho neanche voglia di, così, di esporli tutti, guarda, ne ho talmente tanti che preferisco non esporli.
Ma basta, ma Leonardo, ma il mattino allora in bocca.
Non ne parlo, sì, diceva, va bene, non cito questa battuta di Flavio Regio perché sarebbe un po'...
No, dai, adesso l'hai citata a metà, sarà sessista un po'. Però...
Se il mattino allora in bocca, ma tu hai il termometro nel culo. Ecco.
Dovremmo
chiamare un giorno Flavio Aurelio a recitare questa sua poesia del sé, che è una diciamo,
chiamiamolo
un giorno, lo chiamiamo. Adesso, secondo me sta dormendo perché lui ha le sane abitudini che hanno tutte le persone per bene, cioè di alzarsi tardi di mattina.
Cari ascoltatori, vi ha già detto che non siete per bene, avete sentito, voi che siete svegli, vigili, pronti, magari attivi dalle 5 del mattino, dalle 6, dalle... Simone Spezia che cos'è che si sveglia alle 4?
Ma non è una persona per bene, credo. Tu lo conosci meglio di me, come lo definiresti?
Confermo, non certo per bene. Tutto si può dire, si possono fare tutti gli elogi del mondo, ma certamente non è per bene. È Simone Spezia, insomma. Va bene, grazie Simone, un grande abbraccio. Allora, siamo qui, 9:11 minuti, Leonardo è in studio, abbiamo tante cose da dire, ti stai già strofinando, ti stai piegando con la fronte. Hai visto che è entrato il tuo
Obama mitico? Non delude mai, io speravo subito in qualche bravata.
Infatti, è entrato 3 minuti, sì, ammonito.
Devo dire che vedendo le immagini che tu orora mi hai mostrato, secondo me l'ammonizione è stata un po' eccessiva.
Ha protestato contro l'arbitro.
Ha protestato, ma non in modo così veemente. Secondo me
hanno
dei pregiudizi contro Balo, che invece ha protestato, cioè vuol dire che ci tiene a fare bella figura. Quindi è stato
entrato 4 minuti, ammonito.
Sì, ma un fallo che era un fallo molto leggero.
Ma è stato ammonito per la protesta,
esatto.
Ha fatto un gesto.
Esattamente, ma anche il gesto che ha fatto era un gesto minimo, cioè è stato ammonito perché era Balotelli, perché ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti.
Bravo Balo!
Però almeno ha fatto qualcosa che mi aspettavo. Bravo Balo, continua a preservare la tua immagine.
Bravo Balo! C'è Pietro Lacorte in regia, purtroppo. C'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Sono in redazione. Mi schiarisco la voce e possiamo partire, vai!
E anche stamattina. Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun, shalalala. Tun-tun-tun-tun-tun-tun, shalalala. E basta con sto rock. Basta.
Ma chi è che propone queste musicacce?
C'è una rivolta di Pietro Lacorte contro DJ Lucchetti, attenzione. Leonardo, sei insopportabile, non è ammissibile, basta lamentarsi.
Ma non mi sono lamentato di niente, non mi rompete le scatole, dai. Che segna le 2:30, dici che
quello che hai detto che funzionava, sì, che è di 25 anni fa, ma è perfetto.
No, perché è automatico, se non lo metti per un po' ovviamente si scarica, no?
Manera non si discute, si ama. No, arriva un ascoltatore, vedi che ci si divide, come sei un po' come il radiodramma umano, cioè
a proposito,
chi ti ama e chi ti...
Devo fare,
sì,
È un nuovo radiodramma nel quale tu avrai una parte importante.
Dicevo... Ma io posso rifiutarmi?
No.
Io ho una dignità, faccio il giornalista, ho una mia serietà. Perché lui, dovete sapere, non è che me lo chiede, non è che mi chiede se io sia d'accordo. Arriva qui e dici, mi devi dire questo, mi devi chiedere quest'altro. Ma io...
Ho già chiesto a Miriam di mettersi in contatto con lo speaker per fare l'introduzione.
Vabbè, dai, parliamo dei temi, poi dopo il radiodramma. Allora, voglio lanciare agli ascoltatori due temini. Primo, avete sentito Ancelotti? Stasera c'è Real Madrid-Milan, partita di Champions League. Però Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex allenatore del Milan, insomma lo conoscete tutti, Ancelotti, ha detto: noi non vorremmo giocare per tutto il dramma che sta accadendo in Spagna, a Valencia in particolare. Oggi Massimo Gramellini, che di solito è così sfumato, pacato nelle sue critiche anche, attacca duramente Ancelotti e gli dice: ma mi verrebbe da chiedere, allora perché giocate? E la risposta l'avrebbe data lo stesso Ancelotti: non siamo noi quelli che comandano e ci adattiamo. E qui senti Gramellini cosa scrive: ma non nell'adattarsi alle ingiustizie non è questo il problema. Poniamo che il Real Madrid non scenda in campo, verrebbero multati, squalificati? Sono abbastanza ricchi da pagare qualsiasi sanzione, abbastanza importanti da risultare ingombranti per quelli che comandano. Un povero, un debole può temere l'ira del potere, ma non loro. Lamentarsi e indignarsi senza mai fare seguire alla denuncia un gesto concreto è l'atteggiamento tipico delle vittime. Ci sono circostanze in cui bisogna saper tirar fuori los cojones, espressione che anche Ancelotti, altrimenti è meglio stare zitti che belare. Cioè, gli ha dato della pecora che bela.
Però per esempio quando non si è giocato l'altra settimana Bologna-Milan ci sono state polemiche al contrario, no? Si è detto: ma sì, sarebbe potuto giocare, quindi
sì, sì. Quindi, beh, non è paragonabile,
non
la
è
tragedia.
Paragonabile, certo.
Però non lo so, però state con Gramellini o con Ancelotti, non lo so. Cioè, Ancelotti dice: non vorremmo giocare,
io penso che
il potere
si sia scoperta l'acqua calda anche, cioè? In questo caso, cioè, quello che contano in questo mondo sono i soldi. Il Real avrebbe rinunciato all'incasso, gli sponsor avrebbero avuto da dire, quindi alla fine siamo sempre lì,
darebbero il 3-0 a tavolino, che anche questo in classifica.
Sì, ma quello secondo me è secondario. La cosa che impone di giocare sono i soldi, l'incasso, tutte le questioni.
Però Ancelotti dice: noi non vorremmo giocare, ma non decidiamo.
Grazie signor Manera.
Grazie. A proposito di soldi, ragazzi, questa è la notizia che ho trovato sul Quotidiano Nazionale, io non ci volevo credere. Allora, ricordate la tragedia di Rigo Piano? 29 vittime, il resort travolto in Abruzzo da una valanga terribile, 18 gennaio 2017. Una madre, quando andò in ospedale lì perché perse un figlio, no? Non sapeva in quelle ore il destino del proprio figlio, a un certo punto, quando arriva in pronto soccorso, prime informazioni, sviene dal dolore, dalla tensione, dice: non sa dove è suo figlio, forse è vivo, forse è morto, poi purtroppo è morto. Sono passati 6 anni, 7. Dal 19 gennaio 2017, quando questa donna è svenuta lì al pronto soccorso per il dolore, l'ASL di Pescara le ha inviato per raccomandata una diffida al pagamento del ticket di 40,97 euro compresi 4,82 euro per spese di spedizione della raccomandata. Allora, io ho messo da parte la rabbia, perché quando ho letto questa notizia ho messo da parte la rabbia. Mi è venuto, insomma, che è da un po' di tempo che effettivamente... Cos'è?
Avete la faccia come il culo.
Ma come?
come si fa?
Svenne per la morte del figlio, l'ASL ora le chiede il ticket. Sai cosa succederà? Che adesso un burocrate dirà: ci siamo sbagliati, revochiamo.
Erano già successi casi altri di questo tipo, no?
Stavo rovesciando l'acqua sul computer dal.
Sì, perché la burocrazia procede con le sue, con le proprie regole, e poi certo. Non è che ricordavamo il caso personale di quella persona, poi ci saranno le scuse e poi verrà revocato. Però è una situazione che si ripete, mi pare, no? Sì, di tanto in tanto capitano.
Direi di sì. Allora, oggi ovviamente alle 9.30 parleremo dell'America con un collegamento con Andrew Spannhaus.
Ma perché prima... si vota? No, me, sai che non me ne ero accorto? Non mi ero accorto che si sta per votare negli Stati Uniti.
Sarcastichello.
Non ne parliamo quasi mai.
Da Deronello al sarcastichello.
Non ne parliamo neanche quasi mai noi qui.
Pensa che domani ne parleremo 2 ore.
Ma guarda che noi italiani veramente un po'. Adesso non è per dire, però un pochino. A parte che il monologo che oggi, qualora lo dovessi fare, parla degli Stati Uniti. Però in una ottica diversa.
Diversa. È Wyoming, no? Vabbè, no, invece noi partiamo.
Tu avevi visto il film Ovo Sodo?
Sì, di Virzino, ma lo ricordo tantissimo.
Ti ricordi che c'era quello che ruttando riusciva a fare Wyoming?
Vabbè, ma
sì.
Vabbè, ma voglio dire, chi non ha provato nella vita? Cioè, era proprio era la sfida riuscire a dire Wyoming. Ma
rutto.
Sì, ma dai, ma scusa,
anche se sei io,
ma
no.
Perché dobbiamo parlare di questo?
Io non l'ho mai fatto, per me.
No, io neanche, non sono capace. Però
sai che te l'avevo già raccontato, cosa che c'è come primo ospite che non voglio far perdere.
No, adesso parliamo di un tema molto più serio. Dopo ce lo dici. Allora, parliamo di quello che è successo in Iran con questa ragazza che si è denudata parzialmente rimanendo in reggiseno e mutande all'Università di Teheran. Io trovo che la cosa più incredibile che ci sia il dibattito che è nato per un articolo della BBC in Farsi, quindi in lingua in Iran, sul fatto se questa donna l'abbia fatto perché psicologicamente instabile, come dicono alcune testimonianze e come ovviamente rilancia Teheran, o se l'abbia fatto per una protesta, perché ripresa, perché vestita non secondo i dettami del regime iraniano. Trovo incredibile questo dibattito, perché anche se fosse una donna con dei problemi psicologici, arriva un'ambulanza, ti porta, come dire, ti ricovera in uno stato normale da questo punto di vista, ti aiutano, ti soccorrono, e invece è stata portata via da una macchina in borghese, non si sa dove sia al momento, quindi... Comunque, voglio salutare Luciana Borsatti che torna con noi. Luciana, buongiorno, giornalista e autrice di libri tra i quali Iran, il tempo delle donne. Buongiorno Luciana, e eccoci.
Buongiorno a voi.
Fatemi salutare anche Pegamo Shirpur, spero di averla pronunciata bene, italo-iraniana, consulente, attivista per i diritti umani digitali. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, intanto Luciana Borsatti, che cosa si sa di Luciana Borsatti? Per tanti anni ha vissuto in Iran, quindi le notizie, le fonti le ha. Cosa si sa dell'evento in sé?
Ma si sa appunto quello che ci hanno rilanciato tutti i media, è che questa ragazza si è spogliata dopo, pare, una colluttazione con agenti della polizia morale o personale dell'università che le chiedevano di rispettare l'obbligo del velo. Sembra che lei abbia resistito, da lì sia nato appunto il fatto che nello scontro, fra virgolette, le è stata sfilata la maglia, e poi lei, per protesta, esasperazione, rabbia, si è tolto pure i pantaloni ed è andata in giro così, in un atto che prima poteva essere di esasperazione e poi è diventato evidentemente molto più consapevole, nel momento in cui stai là.
Com'è possibile che non si sappia quale sia il suo destino in questo momento, cioè dove sia?
È prassi. Ce ne siamo accorti negli ultimi 2 anni per come veniva, cioè come non si sapeva nulla. nulla delle persone arrestate, di come poi siano ricomparse giorni dopo, in cui anche i familiari non sapevano. Quindi non mi stupisce, è sicuramente un caso imbarazzante per la Repubblica Islamica, perché allora definirlo un atto, allora definire la sua salute, cioè un atto di non salute mentale o di normalità della ragazza è abbastanza ininfluente. La ragazza potrebbe anche essere, fra virgolette, disturbata.
Aiutiamola, no? Uno cioè, dice, aiuto. No,
sì, ma certo, ma ci sta tutto. No? Il fatto stesso che abbia fatto questo, che è un gesto eroico, e in quanto gesto eroico, come dire, rivela il fatto che uno non è attento alla propria sopravvivenza, vivenza e al proprio benessere, perché l'eroismo ti porta a questo, no? A mettere in gioco la tua vita, la tua libertà. Quindi paradossalmente potremmo dire che l'eroismo ha in sé una vena di follia, ma quello che conta in questo momento è che è l'ultimo atto di una battaglia che dura da oltre 2 anni da parte delle donne. Lei l'ha fatto in un modo molto clamoroso,
sì,
no?
Sì.
Esporre il proprio corpo alla vista di tutti, ma in fondo chi si toglieva l'hijab chi continuava sia nelle proteste ma anche e soprattutto in quello che è accaduto dopo nella prassi quotidiana nelle strade iraniane hanno fatto più o meno la stessa cosa,
sì.
Quindi che è quella appunto di mettere in mostra i propri capelli, che sono un simbolo, no, di una sorta di pericolosità della donna, ma ancora più perché diventa attraente, ma ancora più pericolosa è la sua reazione, la devianza, quindi l'uso della malattia mentale o dell'accusa di essere malato di mente per screditare un dissenso.
Io vorrei
non soltanto
su questo
politico, ma
certo. Su questo vorrei coinvolgere Pegamo Shirpur, di cui voglio ricordare anche il suo primo romanzo d'esordio, La notte sopra Teheran. Lei è nata in Iran, si è trasferita poi qui in Italia. Forse il grande pubblico l'ha conosciuta anche per uno straordinario monologo al Festival di Sanremo. Ecco, cosa significa questo gesto per lei?
Questo gesto ricorda in qualche modo anche quello che insomma tutte le donne forti hanno sempre dimostrato nella storia, no? Le famose streghe che venivano bruciate, o che insomma tutte le donne che nella storia hanno dimostrato appunto quel pizzico di follia che le ha portate, come diceva anche Luciana, che porta comunque a un atto estremo, ma che è profondamente consapevole e soprattutto anche ben insomma dimostrato, arriva ovviamente a essere stigmatizzato in questo modo. Perché? Perché è più facile deviare poi la narrazione e soprattutto tenersi in qualche modo continuare quello che è un po' la propaganda che porta avanti il regime da 45 anni, cioè quello se la donna diciamo non porta un comportamento e un abbigliamento etico morale corretto, ha delle devianze che sono dettate dall'Occidente, o che magari vuole denudarsi o prostituirsi, cioè si arriva a tali accuse che insomma anche nei periodi in cui io ero in Iran, a Teheran soprattutto, mi capitava di incontrare proprio questi gashte ershad, che sono questa polizia morale, ma anche il corpo dei basigi, che sono quelli che poi hanno preso effettivamente Ohud Oryi, che si chiama questa ragazza, questa studentessa universitaria, è stata portata con grande violenza e ripercussioni, e insomma loro tendono sempre a fermare le ragazze e dire signora la prego di,
sì.
Di rispettare l'hijab, se poi questo alert, questo richiamo non viene rispettato, insomma poi si arriva diciamo a parole più forti, fino ad arrivare a essere indicate come prostitute che vogliono denudarsi,
sì.
Con piacere e piacere agli altri o agli uomini di altre donne, cioè quindi siamo all'assurdo.
Devo dire che ne parlavamo ieri anche Leonardo sui giornali, sì, c'è interesse, oggi ne scrive Mattia Feltri, per carità, tutti attenti.
Beh, comincia ad avere comunque una risonanza,
sì,
oggi
sì,
più
sì.
di ieri, direi.
Più di ieri, però, come dire, ecco, c'è anche la critica che arriva anche via messaggi: non ci sono donne in piazza, donne che manifestano, manifestazioni, proteste anche da parte della politica. Cosa ne pensate, Pega e poi Luciana? Ci vorrebbe, come dire, una mobilitazione maggiore?
Beh, certo, sicuramente la mobilitazione serve, ma perché serve in qualche modo tenere alta l'attenzione su quello che accade in Iran internamente e non di quello che il regime ha, diciamo, come ruolo in questo momento nella regione, nella situazione geopolitica internazionale che la vede coinvolta soprattutto con Israele. Ma che è ovvio che anche qui, insomma, è difficile soprattutto spiegare che non è una questione religiosa, non è una questione legata alla religione o a quello che è l'hijab, perché diciamo l'Islam è entrato in Iran molto tempo prima, anche ai tempi dello Shah c'erano donne che portavano il velo, donne che non portavano il velo, quindi era una libera scelta così come è prevista appunto dal Corano. Però è ovvio che schierarsi comunque porta anche una maggiore esposizione che magari c'è anche chi non può farlo e quindi certo, quindi sono scelte, però io sono sicura che tutto quello che da due anni soprattutto a questa parte stanno dimostrando le donne e gli uomini in Iran porterà prima o poi ha un impatto e un cambiamento che ci sarà.
Quello che si dice e si spera.
Esempio, sì, soprattutto di esempio, perché non è solo una lotta delle donne ma anche degli uomini, infatti sono stati tantissimi uomini che sono stati impiccati, che continuano a essere impiccati proprio con l'accusa di corruzione sulla terra o guerra verso Dio, che viene chiamato, perché hanno difeso la libertà.
Sentiamo su questo anche Luciana Borsatti, e chiedendo anche
forse
prego.
Io penso cosa dovrebbe fare l'Occidente: si deve schierare, deve scendere in piazza per questa donna, per le donne iraniane. Abbiamo visto tante manifestazioni già. Il punto è, due anni dopo la morte di Mahsa Amini, capire cosa vogliamo, che progetto politico c'è sull'Iran. D'accordo? Perché abbiamo visto scendere in piazza tante componenti dell'opposizione iraniana all'estero, dai monarchici agli attivisti che non hanno come dire altra qualifica e che si trova che cioè, c'è un progetto politico dall'estero per fare un cambiamento di regime in Iran. Noi ci schieriamo con questo. Come deve avvenire questo cambio di regime? A quale etichetta ci attacchiamo? Perché non possiamo continuare a dire noi dobbiamo sostenere le donne iraniane e magari pensiamo che per farlo dobbiamo sostenere la politica di Trump che ha imposto sanzioni economiche, o vogliamo sostenere subite dalla popolazione iraniana, o vogliamo piuttosto pensare a secondare quello che ha detto Netanyahu agli iraniani quando gli diceva noi scenderemo, cioè noi saremo assieme e saremo prosperi, saremo entrambi due reazioni prospere. Come volete fare questo? Lanciando i missili, facendo attacchi militari? Quindi per che cosa scendiamo in piazza? O forse vogliamo scendere in piazza a sostegno della società civile iraniana, di persone con Narges Mohammadi che sono contro la guerra, che sono contro le sanzioni e sostengono che è la società civile iraniana che deve cambiare, che deve cambiare il proprio paese.
La strada da seguire.
Come vogliamo sostenere la società civile iraniana? Io credo che l'Occidente deve cominciare a interrogarsi seriamente su che Iran, su queste cose.
Certo.
Le chiedevo, secondo lei la strada giusta da seguire quale sarebbe? Cioè quale dovrebbe essere la politica immaginata dall'Occidente nei confronti dell'Iran per cambiare il regime?
L'Occidente non, a mio avviso, non deve fare cambi di regime come quelli che abbiamo visto in Iraq, come quelli che abbiamo visto tentati e non riusciti in Siria, come quelli che abbiamo visto in Libia. Portare la democrazia dall'esterno non è una strada che abbia funzionato in Medio Oriente, tantomeno funzionerà in un paese fortemente coeso e nazionalista, da una forte identità nazionale come quello iraniano. Io credo che l'Occidente debba dialogare con la società civile iraniana, come ci chiede mille volte di fare la premio Nobel Narges Mohammadi, e trovare con la società civile iraniana modi per sostenere la società civile. Per esempio, le sanzioni di questi ultimi anni hanno indebolito la società civile, perché impoverire i ceti medi e poveri, sì, ma i ceti medi istruiti soprattutto, che sono quelli che possono guidare il cambiamento, costringerli ad occuparsi della propria sopravvivenza quotidiana invece che pensare a un progetto per il paese, questo non è aiutare la società civile iraniana. E mi preoccupa molto leggere sul Twitter di Pahlavi, di Reza Pahlavi, una riaffermazione della positività delle politiche trumpiane di massima pressione che abbiamo visto negli anni precedenti all'amministrazione Biden, che diciamo non ha fatto di meglio, e che ancora sembra sostenere le sanzioni e che sembra sostenere indeterminate azioni di Israele per un cambio di regime, mai diciamo, esplicitate. Non vorremmo che ce lo vedessimo spiattellato fra qualche settimana,
o fra qualche ora. Adesso vedremo anche, si intreccia con quello che succede nelle elezioni americane di oggi. Io mi devo fermare, ringrazio Luciana Borsatti, ringrazio Pegamo Shirpur per essere state con noi. Andiamo appunto in un attimo in pubblicità e poi con Andrew Spannausi il giorno delle elezioni. Ora si fa sul serio, caro Leonardo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io ho un incubo ricorrente, mi sveglio la mattina e sono manera.
E sono incubi.
Continuate con gli insulti gratuiti.
No, è un incubo.
Un giorno dovrete renderne conto.
A chi?
Al Signore, a San Pietro. Dice, tu hai insultato gratuitamente Manera, perché? Dirà San Pietro.
Bravo, bravo.
Avete una canzone di Simon & Garfunkel, così, dopo. Vuoi sentirla? Forza! Simon & Garfunkel, è proprio una cosa di altre generazioni. Simon è...
Simon e Garfunkel.
Dai, andiamo da Andrew che c'è il WhatsApp.
Ma perché si vota?
Sì.
Non pensavo mai di doverlo dire, ma Gramellini tutta la vita.
E niente, stamattina mi trastullo al bar prima di andare al lavoro, forse ma non vado proprio, ci sto pensando, ho la ballotellite acuta, è ufficiale.
Milan, ho visto Andrews in televisione con suo grande cattone, grande micione.
No, infatti siamo gelosi, anche noi vorremmo Andrew Spannaus. Andrew, non Andrews. Andrew Spannaus.
Sai perché? Andrew Spannaus. Buongiorno, good morning. Buongiorno.
Sai perché si presenta col gatto, Andrew?
Perché?
Perché sta cercando di creare il suo personaggio televisivo.
Ma no, come si chiama il gatto? Modo che voglio, venga anch'io voglio vederlo.
Siccome sa bene che
è appena scappato, ha visto qualcosa fuori la finestra, ma lui piace la televisione, la radio, non ha capito subito che non siamo in televisione.
Perché
la televisione, poi... soprattutto un canale particolare gli piace.
Sì, tu verrai identificato, siccome sai bene che in televisione le parole sono le ultime cose che si ricordano, verrà ricordato come quello col gatto, il giornalista col
come
gatto.
Come si chiama sto gatto?
Si chiama York, come New York, dove come? Sono nato io.
York, sì. Vogliamo vedere York, chiamano
York.
Vedi che già York. ha funzionato.
Certo.
Tu chiami il gatto.
Sì, sì. Certo. Andrew,
così,
spostati.
Ho messo la libreria, per sembrare intellettuale e poi il gatto
per sembrare amico degli animali. Sì, sì, veramente. Sì, sì. E le parole passano in secondo, in ultimo piano.
Guarda, se ci vedete nell'applicazione passa anche, oggi si è messa anche la cravatta, ma in onore del voto?
Quindi
è anche pettinato tutto per bene col gel. Mamma, si è messo il gel, hai visto?
Si vota! Super. Si vota! Allora ricordiamo, piccolo vademecum, lo diremo mille volte, molti lo troveranno noioso, ma molti ancora dicono: ma come mai si votano i grandi elettori?
Come
ragazzi?
Si vota?
Come si vota?
Allora, bisogna arrivare a 270 grandi elettori o putti. Quindi ogni stanotte, quando sentite Trump ha vinto Florida, sono, ha detto come voi, Florida. Florida. 30 grandi elettori, quindi si va avanti finché qualcuno non arrivi a 270.
Perfetto.
Questo è il punto, e quindi mettendo insieme i numeri di ogni stato, che quasi tutti gli stati assegnano tutti i grandi elettori a chi vince anche di un solo voto, ma se c'è un solo voto si riconterà per settimane,
sì.
Allora bisogna mettere insieme questi stati per arrivare a 270.
270.
Così.
Al momento, l'abbiamo detto, ci sono già tutti i calcoli, perché alcuni stati sono scontati, cioè ci sono molti stati che sono scontati per Trump e sì, altri che sono scontati per Kamala Harris. E poi
California, stato più grande, voterà sicuramente democratico, come Texas, molto probabilmente voterà repubblicano, quasi sicuramente. Quindi questi, poi ci sono gli stati in bilico. Gli stati in bilico sono semplicemente quelli che hanno un buon numero di grandi elettori, ma sono molto vicini nel, sì, nel risultato.
Wyoming,
i sondaggi ci dicono che è
fatto. Il Wyoming. Che dà 3 grandi elettori, ricordiamo.
Che dove è un'ingiustizia, ecco, perché Cheyenne è una città anche abbastanza importante, no?
Sì, sì, importantissimo, con tutte le 4 persone che ci sono.
Guarda che disprezza verso Wyoming. Arriva subito una domanda, anche stavolta ci vorrà una settimana per conoscere il risultato delle elezioni, forse anche di più. Perché...
Possibile, sì, possibile, forse anche probabile, perché alcuni di questi stati sono molto vicini. Infatti gli ultimi sondaggi, la media dei sondaggi nella Real Clear Politics, per esempio, quella un po' più seguita, è esattamente pari. La media dei sondaggi è esattamente pari.
Ma pari non in ogni singolo stato.
No,
pari.
A livello nazionale. Ogni singolo stato, comunque dei swing states, dei stati in bilico, si sta su un punto e mezzo. Le altre medie con sistemi ponderati danno Harris un vantaggio di un punto. Ma si è già votato a Dixville Notch.
Ah, come si è già votato?
Dixville Notch, cioè, è un paesino.
Vabbè, molti hanno già votato anche per
80
posto.
Milioni sembra che abbiano già votato.
No, ma si è già votato, sì, e sì. si è già scrutinato.
Già scrutinato i 6 voti degli abitanti di Dixville Notch.
Ma come sei?
Una frazione piccolissima vicino al nel New Hampshire, vicino al confine col Canada. Ci sono 6 persone che hanno votato.
E chi ha vinto?
Hanno votato 3-3 tra Trump e Harris.
Pareggio anche lì. Pensa come litigano in quella piccola comunità. Cioè sono in 6 a votare e 3 hanno votato Trump e 3 Kamala Harris. Ma saranno delle risse continue al saloon. No, non c'è il saloon nel New Hampshire.
No, ma allora,
al pub.
Al saloon c'è il moose, cioè ci sarà il moose lodge da quelle parti.
Pensa, in 6, sì, magari sono anche marito e moglie, 3-3.
Ecco.
Senti, quindi vuol dire vedere che quanto hanno sbagliato i sondaggisti. Adesso gli ultimi sondaggi che risultati danno, darebbero?
Pari, ce l'ha appena detto.
A livello nazionale pari, completamente pari.
Pari.
Sì, c'è un'indicazione che c'è un po' di movimento verso Harris negli ultimi giorni. Quindi però, soprattutto perché abbiamo sentito Iowa ieri, il sondaggio dello stato dell'Iowa, che dove Trump ha vinto di 8 punti 4 anni fa, ma adesso addirittura questa sondaggista più brava di tutti degli ultimi anni ha sempre azzeccato quando gli altri sbagliavano, dice Harris è avanti. Però perché? Soprattutto per una forte affluenza di donne, che Harris starebbe vincendo 60-40% le donne, tra le donne.
Trump ha molto contestato questo sondaggio, com'è che ha chiamato i sondaggisti anche lì?
No. Ma lo dice, tutti sono stupidi e incapaci, questo. Vabbè. Insomma, lui.
Vabbè, basta attendere 24 ore per capire, insomma, se ha ragione, sì, oppure no.
Ma sì, dice che è propaganda, però il gap che si sta creando è questa cosa qui tra... Ecco, tornato a York.
Dove? Aspetta.
È andato alla finestra, però non è proprio la radio, non gli
piace.
Insomma, non
eccolo
la
qua,
radio.
York. Ma ci dà le spalle? Ma è incredibile.
Sì, perché sta guardando fuori a vedere se qualche.
Ci dà le spalle.
Lucertola, no, certo. Qualcosa. Vede qualcosa, poi scappa fuori.
Ah, no, ma non si vede. Non si è visto. Non si è, vabbè, dopo.
Vabbè, non vogliono più
foto.
Vedere me.
Dopo
insomma, vogliono
foto.
Vedere solo il mio gatto.
Dopo mettiamo
va bene.
Una foto. Vabbè,
ok,
vabbè.
Quindi. Ma comunque c'è questo gap che non è a livello assoluto grandissimo, cioè abbiamo 10 persone, 6 donne votano per Harris e 4 per Trump, sposti uno sono pari, però a livello elettorale, di calcoli elettorali, un vantaggio di 20 punti tra le donne è molto significativo, mentre Trump ha un vantaggio tra gli uomini.
Che bello, intanto scusa, c'è Manera che parlava e dietro York che gli dava le spalle e guardava fuori dalla finestra. Vabbè, cioè c'era Manera inquadrato. Va bene, no, ritorniamo appunto. Ah, aspetta, vi devo far sentire un audio di Trump. Trump ancora ieri ha parlato, l'ultimo comizio. Senti.
Can you imagine, go back 10 years and say that a president from 10 years from now is going to be up there defending the fact that men should not play in women's sports. People would say, you're crazy, that'll never happen. Iron Mike would say, this is not a good thing. I know Iron Mike, and he's a great guy, Mike Tyson.
Ha parlato di Mike Tyson e Kamala Harris con la proposta di metterli sul ring insieme. Ma perché Mike Tyson? Povera Kamala! Ma
ricordati
Kamala.
Che Trump era proprietario di casinò. No, e i casinò si fanno incontri di pugilato.
Ah, quindi
era un promotore, sì. No, promuoveva il box.
Senti,
lui,
quindi, sì, perché mondo. Si riferiva ancora alle Olimpiadi e a tutte le polemiche per la pugile transessuale. Sì, esatto.
No, si riferiva a quello che nuota, a quello che nuota, soprattutto il nuotatore maschio che è diventato donna, è andato a competere. Racconto un po' nel libro, racconto competere con le donne e ha vinto il campionato nazionale.
Senti, ma nel caso donna. Ci dovessero essere ricorsi, che probabilmente ci saranno, poi effettivamente la proclamazione del presidente quando ci potrebbe essere quella effettiva?
Beh, potrebbe essere il 7 dicembre, il 5 dicembre, però la
anche
proclamazione
in caso
ufficiale.
Di ricorsi, anche...
Io proporrei il 5 dicembre, che è il mio compleanno, così, così almeno.
La proclamazione ufficiale formalmente viene a gennaio, il 6 gennaio, come data famosa ormai. Quello che noi vediamo in televisione in realtà è solo la proclamazione della CNN, della ABC, della Associated Press, cioè dei media. I media fanno un modello e dicono, ok, mancano da contare 1 milione di voti in Pennsylvania, Harris è avanti di 3 punti, matematicamente Trump non può vincere. Quindi decidono, a un certo punto, allora Harris ha vinto Pennsylvania, Trump ha vinto North Carolina. Quindi sono le organizzazioni mediatiche che fanno questo calcolo e poi formalmente appunto avviene solo più avanti quando i grandi elettori trasmettono i loro voti.
Però è anche un po' una battaglia di genere. So che c'è un rappresentante che tu mi hai segnalato, questo Matt Gaetz, che è repubblicano, che ha detto testuale: per ogni Karen che noi perdiamo guadagniamo un elettore latino, un Julio
o Jamal
arabo. Intanto devi spiegare chi sono le Karens.
Allora, Karen, sì, una donna bianca, benestante, un po' politicamente corretto, però che si lamenta di tutto, si sente entitled, si sente di avere diritto di tutto.
Quindi per ogni donna di questo Karen. Tipo che perderemo, guadagneremo un arabo americano.
Perderemo le donne bianche dei sobborghi, no, un po' radical chic, no? Però guadagniamo un Julio spagnolo e Jamal, che invece si intende come afroamericano.
Sì.
Questa è proprio una visione che bene, noi andiamo verso gli uomini giovani, i repubblicani stanno cercando i voti dei uomini giovani e Harris sta contestando questo sulla questione portoricana, però conta tantissimo sulle donne e votano più donne di uomini, quindi un piccolo vantaggio ce l'ha lei.
E vabbè, insomma, diciamo che forse i temi pregnanti si sono un po' persi e negli ultimi giorni si va su temi molto populisti.
Purtroppo,
si può dire
sì.
Populisti?
No, populista in realtà, oddio, significa semplificare i temi economici, ma anche di questo si parla un po' poco, si sta guardando la questione proprio identità, purtroppo, mentre in realtà ci sono grandi temi molto importanti in ballo,
appunto,
sulla
appunto.
Direzione del paese, di cui si parla meno adesso, è stato un po' dumbed down, ecco un detto per oggi, dumbed down, cioè rendere più stupida la conversazione. E c'è un po' di preoccupazione di violenze. A Washington stanno mettendo le barriere, chiudendo i negozi, sembra un uragano, stanno mettendo il legno.
Vabbè, dovremmo andare in grave ritardo al traffico. Tu non
sì. Ah, sì, ma c'è un'ultima cosa, sai perché succede questa cosa a Washington? That's America!
Eccolo lì. Vabbè, andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan.
Mm-hmm.
Oh, scusate, ma Andrius Paspanaus è proprio un figo pazzesco, eh? Mi dispiace per voi, ma era in Milan.
Mi dispiace per noi e siamo contenti per lui. No, è che dobbiamo chiudere la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Tra l'altro inizieremo la seconda con un monologo sull'America di Leonardo Manera, ma c'è un altro ascoltatore.
Spero di riuscire a finire di scriverlo durante...
No, come finisco?
Ho fatto una metà, adesso finisco l'altra metà durante il GR.
Allora, ti disturbo. Vabbè, sentiamo l'ascoltatore.
Manera, io sono convinto che questa anomala quantità di insulti che stai ricevendo sia ancora il risultato del tuo pezzo con il trapano del dentista in azione per 5 minuti.
È uno dei più fastidiosi.
Vista l'impossibilità di tirarti ortaggi, l'unica cosa che possiamo fare è questa.
È quello che diventerà il nuovo radiodramma.
No, io non partecipo. No.
Alessandro Milan sarà nella parte del dentista. Il dentista apri è grande. Alessandro Milan. Apri grande oppure facciamo un po' di anestesia. Alza la mano se ti fa male, dovrei dire queste cose.
Pensa che studiato, preso la tessera dell'ordine tipo 25 anni fa. Vabbè, giornale radio.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, l'orgoglio di tutte le donne.
Buongiorno signor Milano.
Sicuramente.
Sarà anche la più grande democrazia del pianeta. Comunque, se devono scegliere tra Giumbolo e Sbirulino, non stanno benissimo, diciamo.
Ciao Manera, perché non crei un personaggio su Spanao?
Cioè siamo ormai alla derisione interna, eh? Vabbè, ma adesso scopriremo nel monologo di Leonardo Manera allora chi vincerà le elezioni. Monologo sugli Stati Uniti, giusto? Tra Kamala Harris.
Sì, non è su chi vincerà l'elezione, perché ne parlate fin troppo, secondo me.
Che parlate? Cioè, pensate come prendere.
Io sono esterno.
Esterno.
No, non rida.
Stavo ridendo.
Una vita da esterno. Qualora non ve ne foste ancora accorti, si vota negli Stati Uniti d'America.
Vabbè,
non parla mai. Non so oggi cosa rappresentino per i giovani gli Stati Uniti, cosa possono rappresentare ad esempio per mio figlio che ha 15 anni. Probabilmente molte delle cose che fa lui, che quotidianamente fanno parte della sua vita senza che nemmeno lui se ne accorga, arrivano proprio da là, dagli Stati Uniti d'America. Però penso che lui non si ponga il problema e che questi elementi che arrivano d'oltreoceano vengano dati per scontati, per acquisiti definitivamente. Piaccio o non piaccio, dal punto di vista del sistema di mercato, siamo diventati, dal secondo dopoguerra a oggi, una sorta di colonia degli Stati Uniti che hanno saputo imporci il loro modo di vivere. Da là, ad esempio, abbiamo importato i centri commerciali. Leggevo ieri che l'ideatore del primo centro commerciale al mondo fu un certo Victor David Gruen, che progettò appunto il primo centro commerciale nel Minnesota, il Southdale Center si chiamava, nel 1956. Da lì poi poco alla volta i centri commerciali, quelli in cui tutti noi passiamo i sabati pomeriggio e financo le domeniche in compagnia di mogli e bambini, bambini spesso urlanti, da lì si sono diffusi in tutto il mondo. Secondo alcuni detrattori, il signor Victor David Gruen progettò il primo centro commerciale dal punto di vista della struttura per creare nel cliente una sorta di spaesamento che un po' lo rimbambisse e lo inducesse a comprare, ma lui rifiutò sempre questa teoria. Certo è comunque quando si sta parecchie ore in un centro commerciale un po' ci si rimbambisce davvero tra tutte le vetrine, le luci, i manichini di biancheria intima, le commesse dei negozi. Così quando poi si fanno spese si è disposti a comprare di tutto senza badare alla sofferenza del portafogli, colpa del signor Gruen, maledetto signor Gruen, Victor David Gruen. In Italia, così leggo, il primo centro commerciale vero e proprio fu lo Shopping Center B di Cinisello Balsamo, inaugurato nel novembre 1974, che offriva, oltre agli alimentari, una serie di negozi e servizi proprio come in America. Insomma, poco alla volta si smetteva di sabato di fare un giro magari in paese e si cominciava a frequentare assiduamente i centri commerciali per tornare a casa poi carichi di borse, borsoni, carichi della spesa, carichi delle cibarie che poi sarebbero state consumate i giorni successivi. L'idea di tutta questa possibilità di consumo, di questa presunta opulenza ci faceva in quegli anni anche sentire un po' ricchi. Era il benessere che arrivava e che ci faceva sentire un po' tutti più americani. Io stesso, quando bambino, accompagnavo i miei genitori in un centro commerciale di Verona, proprio sabato pomeriggio, mi sentivo anche un po' stranito di fronte a tutti quei giocattoli che vedevo negli scaffali. Ero abituato al negozio di giocattoli che c'era a Salò, quello del signor Giuliano, dove ogni spesa era calcolata, dove aspettavo tutto l'anno prima di poter comprare qualche confezione di soldatini dell'Atlantic oppure qualche anno dopo qualche squadra di subbuteo. Passavo davanti alla vetrina del signor Giuliano e fissavo per ore i giocattoli come fa un cane con i bocconi più prelibati e pregustavo il momento in cui avrei potuto averli. Invece nel centro commerciale era tutto lì, immediatamente disponibile, ma anche un po' più spersonalizzato, con meno contatto umano. Si usciva poi carichi di borse, di cibarie, sempre con qualche spesa inutile in più. Come una piccola droga che poi si ripeteva settimana dopo settimana. Fortunatamente poi è venuta l'adolescenza e la spinta ormonale mi ha fatto concentrare su altri elementi della vita, diciamo così, più carnali. Mai avrei pensato allora che anch'io, una volta fidanzato, sarei tornato al sabato pomeriggio nei centri commerciali con la mia compagna a consumare lunghe ore tra il felice e l'amaro, con di solito una prevalenza per il secondo. Sono loro, gli americani, che ci hanno dato l'illusione di felicità da strisciata di carta di credito, ben sapendo che poi, quando si torna a casa, non è così e tutto torna come prima. Vinca Trump o Kamala, non cambierà niente, ormai ci hanno ben addestrato sti americani maledetti. Sarebbe bello poter riempire il vuoto dell'animo con nuvole di zucchero filato, ma è una pia illusione della quale prima o poi dovremo chiedere conto anche al nuovo presidente degli United States of America.
Il suo inno antiimperialista, signore e signori, vuole tornare a comprare
i giocattoli nel negozio del signor Giuliano Spadini, che per me era
giusto.
La Mecca era il signor Giuliano.
Il passatista Leonardo Manera.
Io entravo, gli chiedevo se potevo vedere le squadre di subbuteo e lui me le faceva vedere centellinandole una alla volta, chiedevo quanto costa. Lui
anch'io
mi diceva,
giocavo, però il mondo adesso è andato un po' avanti.
Colpa degli americani, è andato avanti e indietro. Ci sono queste illusione di felicità da strisciata di carta di credito.
Zacca. Colpa degli americani.
Nuvole di zucchero filato per riempire il vuoto dell'anima. Bella questa immagine, la userò in qualche monologo.
Ma lei ha appena detto anche qui, quindi noi ti accuseremo di fare un riciclone.
No, dal vivo, qualche monologo dal vivo.
Va bene.
Sabato sono vicino a Padova.
Aspetta, mi sa, mi fa piacere. Dove.
Campo d'Arsego, vicino a Padova.
A che ora? A che ora? Dove? In che teatro? In che teatro? Beh, c'è il traffico, vai.
Stufe e
cucine la Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan.
Allora, le 10:20 minuti, abbiamo iniziato la trasmissione alle 9, dando anche un premio Giacchetti all'ASL di Pescara, credo Pescara, sì, ricordo bene, che chiede il ticket a una signora dopo tanti anni, dopo 7 anni, una signora che ha avuto un figlio morto a Rigopiano perché era svenuta e gli ha chiesto il ticket per raccomandata, e si diceva storia di ordinaria burofollia invece che burocrazia. Beh, la storia che vi raccontiamo adesso, come dire, non ha quantomeno vittime, e quindi è un po' meno grave, ma insomma, sentite un po' qui. Allora, è la storia di una donna che è laureata e che fa un concorso per un posto al centro provincia di ecologia di Catanzaro. Vince questo concorso, però viene annullata la sua presa in servizio dal Coreco, l'organismo di controllo regionale, perché quel posto di biologo nel frattempo è venuto meno, un trasferimento dei servizi al sistema sanitario nazionale, insomma. La donna fa ricorso tramite un avvocato, insomma alla fine ce la fa ad ottenere un risarcimento per questa mancata assunzione, per questo ricorso che aveva vinto. C'è un piccolo particolare: sono passati 41 anni. 41 anni. Non ha rinunciato.
Mi sembra un tempo normale.
41 anni. L'avvocato Giampaolo Stanizzi, che salutiamo, buongiorno avvocato, buongiorno.
E buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie per l'invito in trasmissione.
È l'avvocato di Emira Picciotti, che è la protagonista, suo malgrado, di questa vicenda davvero incredibile. Era il 1983 quando la sua assistita vinse questo ricorso, questo concorso,
Eh sì, il cammino è stato lungo, io penso che alla dottoressa Picciotti debba essere consegnato un Oscar per la resistenza contro i mali della pubblica amministrazione, perché ha iniziato la sua battaglia. Io all'epoca ancora mi ero da poco laureato, quindi non sono stato il primo avvocato che ha preso in mano le redini della situazione. Ma la tenacia che ha avuto la dottoressa Picciotti è veramente è stata grande, è stata meravigliosa. Sì. Lei in pratica per 41 anni, per 39 anni, per tutto il periodo in cui lei ha prestato servizio, è sempre stata in causa, perché puntava ad ottenere il giusto riconoscimento della vittoria del concorso del 1983. Purtroppo sono servite tantissime cause davanti al Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Stato, quindi c'è stato un continuo passaggio di palla per ogni volta per impugnare dei provvedimenti che erano stati lesivi dei diritti della dottoressa. E finalmente in questo mese abbiamo avuto questa splendida sentenza.
Sì, diciamo, finalmente ci sarà un indennizzo che adesso lei ci quantificherà, però nel frattempo ovviamente lei, la dottoressa Picciotti, è in pensione, non prenderà più questo posto.
No, sicuramente no. Ecco, il Consiglio di Stato ha invitato la provincia di Catanzaro a formulare una proposta transattiva. Noi abbiamo fatto dei calcoli più o meno approssimativi e la cifra dovrebbe essere superiore al milione di euro, quella che viene così da un matematico e freddo calcolo aritmetico.
Sì, di stipendi. Quindi, mancati, cioè, per dire, no?
Di stipendi mancati, sì, ovviamente, poi rivalutazione, interessi.
Chiaro, TFR.
Nel frattempo, in tutti questi anni, la signora cosa ha fatto? nell'attesa,
ha apprezzato,
diciamo,
la sua attività, ma ovviamente l'ambiente lavorativo non è stato mai, diciamo,
amichevole, mettiamo così,
amichevole, ecco amichevole, mi sfuggiva il termine esatto, amichevole, no, è stata sempre una grande tensione.
Tanto, lasciatemi dire, questa storia l'ha raccontata ieri Thomas McKinson sul Fatto Quotidiano, noi abbiamo preso spunto e la ringraziamo per essere qui con noi, ma davvero forse è talmente paradossale 41 anni che diventa una notizia. In realtà quante situazioni simili, magari non paragonabili per durata, ci sono in Italia?
Guarda, sono sicuro che non è un caso isolato questo della dottoressa Picciotti. Purtroppo, ecco, bisogna trovare la forza per portare avanti queste cause. Ma e non sempre tutti ce l'hanno, invece esatto, quando poi devono continuare a lavorare nel posto di lavoro dove contro il proprio datore di lavoro, questo è bisogna sottolinearlo. Questa è stata la grande forza di volontà della dottoressa Picciotti. Lei ha lottato per 41 anni contro il suo datore di lavoro, pur prestando lì la sua attività professionale.
Ma è davvero incredibile. No, perché sa qua Leonardo Manera, cioè, aveva sua mamma che diceva sempre rinuncia.
Ma scusi, ma
invece
ma
non ha rinunciato.
Ma scusi, ma lei lei ha assistito la signora per 41
no,
anni?
No,
l'ho detto in apertura. No, io all'epoca ero giusto giovane laureato nell'82.
Cioè, perché altrimenti mi chiede un avvocato che assiste a una causa per 41 anni, praticamente potrebbe vivere tutta la vita di quella.
Ho preso le redini della situazione 15 anni fa, 14 anni fa.
E comunque sono tanti.
15 anni. Sono sempre tanti.
Ma perché le sentenze sono di queste? Giustamente, cioè, pensate, sono passati, ieri racconteva il Fatto Quotidiano, 27 governi. 27 governi.
Non rida.
Sì, Leonardo Manera è divertito da questa cosa. Giri queste risate alla dottoressa Picciotti, no, perché, vediamo come la prende.
È veramente
poi
un'eternità, ma lei stesso per 15 anni cosa ha pensato quando per 15 anni portava avanti questa causa? È tanto.
Ma noi avvocati siamo purtroppo abituati a questi tempi lunghi, non ai 40 anni, ma ai 15 anni di definizione di un giudizio, diciamo che rientrano quasi nella normalità. Almeno
no, anche perché uno fa un ricorso, poi magari per 3-4 anni non si ha notizia, no, di questo ricorso.
Sì, infatti,
che è incredibile. Cioè, guardi, chiamiamo i tempi radiofonici. Se un ospite non ci risponde, dopo 20 minuti lo richiamiamo, dice: no, aspetta, che non ci risponde. Voi magari fate un ricorso e poi per 3 anni sapete che questo ricorso giace lì in attesa.
Dovrete diventare quasi degli psicologi per i vostri clienti, esatto, che immagino insomma avranno un po' di apprensione.
In questo genere di contenzioso bisogna essere prima ancora che avvocati, psicologi e psicoterapeuti. Assolutamente non voglio sostituirmi a queste figure professionali, però dobbiamo essere veramente, entrare nella psicologia dei clienti e capire il dramma che loro stanno vivendo.
Senta, siamo alla sentenza definitiva, cioè adesso la regione, l'amministrazione provinciale dovrà formulare una proposta di esarcitoria, obbligatorio, oppure ci sarà l'ennesimo ricorso?
Nel caso in cui non dovesse formulare nei 120 giorni, come ha detto il Consiglio di Stato, ovviamente c'è il giudizio, quello che si chiama tecnicamente di ottemperanza, quindi servirà un nuovo ricorso con la nomina di una figura che quantifichi in sostituzione dell'amministrazione provinciale la somma dovuta alla,
ci sta
alla
dicendo fine. Avvocato, che non è detto che sia finita, ci vorrà un'altra.
Non è detto che sia finita, sì, lo dico ridendo, ma con grande
amarezza, ridiamo tutti, ma tranne la dottoressa Picciotti, che in realtà ha avuto la notizia bella in conclusione della sua carriera professionale, però non è finita, ecco, non è ancora incredibilmente finita. Potrebbe esserci.
Ma scusi, adesso nel caso questa vicenda non si dovesse concludere, diciamo, da qui ad altri anni, poi l'eventuale rimborso, andrebbe indennizzo, andrebbe anche agli eredi della signora, facendo le corna,
certo,
ovviamente.
Ma mai che succeda questo? Assolutamente, no. Spero che
sì, facendo le corna, dico tutti gli scongiuri possibili, però in quel caso andrebbe agli eredi.
Assolutamente sì, certo.
Se è dovuto a lei, certamente. Va bene,
oggi
avvocato,
abbiamo un titolo esecutivo che deve essere seguito dalla dottoressa Picciotti.
Sì, però entro 120 giorni lei ci dice che...
Ma pensavo
se
entro
non c'è...
120 anni.
No. 120 anni.
Leonardo è divertito.
Milano. Avvocato, la ringraziamo avvocato.
Grazie a lei, grazie a voi.
Giampaolo Stanizzi.
Vi terrò informati sul prosieguo.
Ecco, ci tenga informati della vicenda che riguarda la dottoressa Emira Picciotti. Perché ti ha divertito così, ragazzi? Ma cioè, sono drammi psicologici anche.
No, mi faceva ridere l'idea di un avvocato che magari ipoteticamente per 40 anni.
Vabbè, però un avvocato, poi si sono succeduti altri avvocati, però c'è sempre stato un avvocato che per 40 anni potrebbe scrivere un libro, I miei avvocati.
Pensa, se uno avesse 4-5 cause così da seguire, si garantisce tutta la vita, no? Tutta la vita professionale e lavorativa, gli bastano 4 anni,
ho capito,
4 cause.
Però per 40 anni magari la cliente ti dice sì, ti pagherò se vinciamo, ti pagherò una quota. Per 40 anni magari tira un po' in là.
Sentiamo l'avvocato Merlo come funziona. Secondo me è uno che trascina le cause, no?
Ma cosa ridi? Ma perché ti viene la ridarola su queste
cose? Secondo me gli avvocati hanno un certo interesse a trascinare le cause il più a lungo possibile.
Salutiamo gli avvocati all'ascolto.
Perché così di così garantiamoci un po' di lavoro.
Soprattutto l'avvocato Merlo. Va bene.
Trascinare le cause.
Un po' la tecnica Lucchetti per gli avvocati. Va bene, c'è Deborah Rosciani che è pronta, ora ci dice tutti i sussulti della borsa.
Ho visto che le borse stanno andando un po' giù in questo periodo.
Per le elezioni americane.
Tanto per cominciare non è vero.
Non è vero.
No. Quando mai, ecco. Leonardo dice.
Io vorrei che lei una volta tanto, perché lei essendo mainstream non parlerà mai male della borsa.
Io sono sostenitrice di Wall Street e non di...
Sei una donna del sistema, si sa.
Certo, adesso ha appena fatto un monologo contro i centri commerciali, viva il passatismo, viva le squadre di subbuteo, viva quello che ti... No,
Tutto molto interessante,
i centri commerciali, strisciate delle carte di credito, lui andrebbe ancora qui contantini.
Vorrei vedere la curva degli ascolti della radio durante queste brillanti... dichiarazioni.
Fate voi, guarda,
sono i nostri picchi. Sono i nostri picchi.
Queste tue parole cosa?
Non mi tangono.
Andrebbe ancora quei contanti.
Non c'è più
conto?
Niente nella mia vita
antico
che mi possa
scalfire,
guarda,
come Garibaldi.
La cosa bella del diventare vecchi è che non c'è più niente quasi che ti scalfisce.
È vero,
sì, però continui ancora perché invece ti scalfisce come
la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uno splendido Milan.
Sbagli sempre giorno. Spero che tu lo possa mettere domani questo messaggio, non oggi. Cioè, anzi, gli scaramantici un po'
per
si...
il 5-1.
Grazie.
Per il 5-1.
Omaggio a Quincy Jones. Ma no, Giorgino.
Non capisco le critiche a Leo, è un uomo eccezionale, un artista fantastico e io lo definirei quasi poeta, filosofo.
Verrò rivalutato dopo.
Nera, ma cosa dici? Il primo centro commerciale Passage Promenade nella città di Nantes risale alla Belle Époque 1700, ma cosa dici?
Il primo centro commerciale moderno, ho cercato su Google, è quello che ho descritto io, non è che me lo sono inventato. Poi se lei ha delle fonti più attendibili
Mamma mia, come sei... Come sei inacidito?
Se lei ha delle fonti più attendibili, faccia lei, ce le mandi. Io ho guardato su Google.
Causa che pende, causa che rende. Beh, è uno dei detti tra gli avvocati che gli avvocati ovviamente smentiscono, no? Sapevi, causa che pende, causa che rende.
Cos'è, un copione comico?
No, avvocato, non è che... No? L'avevi mai sentita? Causa che pende, causa che rende.
Allora, io devo ricordare una serata che farò giovedì, è una serata per una fondazione, è una serata benefica. Si chiama Fondazione Asino, che è una fondazione che si occupa della formazione di neurochirurghi anche in ambito oncologico. E siccome si può partecipare, io do anche la mail se qualcuno volesse venire a partecipare, c'è la cena, c'è una parte di mio spettacolo, e la mail per partecipare è info@fondazioneasino.it.
E c'è il mio amico dottor Andrea Cardia, grande, nel comitato scientifico.
È un cardiologo?
No, è un neurochirurgo per l'appunto.
info@fondazioneasino.it. Ho detto?
Yes!
E poi, già che ci sono, ricorderei anche altre due serate che devo fare questa settimana. Giovedì sono a...
Giovedì sei alla Fondazione
Asino. Sono lì, alla Fondazione Asino, la triennale di Milano, la triennale. Non ho detto che era la triennale. Venerdì sono a... Aspetta un attimo,
mamma
che guardo.
Mamma mia, ragazzi.
Ah, è difficile il nome. Sono ad Adrara. Sai dov'è? Adrara. Adrara San Martino. Adrara San Martino, provincia di Bergamo.
Sì.
In teatro, cineteatro.
Allora, poi...
giovedì sono la Fondazione Asino.
Mamma
alla
mia,
triennale.
Che ritmo, ritmo, ritmo. Dai, che c'è un ascoltatore.
Venerdì sono ad Adrara. E venerdì sono invece a Campodarso.
Vabbè, allora io domenica alle 16.30 sono a Chiari al Festival della Microeditoria.
Però non vai ad Adrara. Adrara!
Domenica a Chiari alle 16.30. Alberto dalla provincia di Bologna. Eccoci qui, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
E sono
Adrara,
cinque.
Mi ricorda molto Adriana.
Ah, ecco perché, te la sei tirata però, no, Leonardo. Sì, ti ricorda un po' in un angolo.
Adrara.
In un angolo del tuo cervello ti era rimasto questo. Prego, prego, Alberto.
No, siccome si parlava di ricorsi,
sì.
Io ne ho fatti tanti, e per fortuna tanti ne ho anche vinti. Ricordo che secondo me è molto sproporzionato il tempo che ha la pubblica amministrazione per controllare il ricorso del cittadino.
Sì. Cioè,
io ricevo una sanzione.
Chiaro.
Ho tempo 30 giorni per
certo.
effettuare il ricorso e manifestare le mie, diciamo così, atti contrari a questa sanzione, e la pubblica amministrazione ha 5 anni per decidere se il mio sì. ricorso è fondato o meno.
Ecco, allora, credo che la ratio
è esageratamente sì. proporzionato.
È sproporzionato. Credo che la ratio sia, adesso vado a intuito, un cittadino deve controllare se ha fatto tutto, mentre la pubblica amministrazione deve controllare 60 milioni di cittadini, e quindi chiaro, non 60 milioni di ricorsi, però è sproporzionato il numero del personale che deve controllare tutta la pratica.
Secondo
di...
me non è così. È un modo solo per procrastinare,
per te è vessatorio.
È un modo per pagare il più tardi possibile.
No, ma è chiaro che io sono ingenuo e la dico così. È chiaro che la sproporzione 30 giorni, 5 anni è vergognosa, questo sì. Però non crede Alberto che ci sia, cioè è dell'idea dell'ingenuità mia o della cattiveria di Leonardo Manera?
Io non voglio dare dell'ingenuo, perché rispetto molto il suo lavoro e la sua persona.
Ma sei mai ingenuo, mica.
Però mi sembra comunque sproporzionato. Ecco,
sproporzionato, sì. Questo l'ho detto anch'io, certo. Potrebbe essere 30 giorni per il cittadino e 3 mesi per la pubblica amministrazione. Ecco,
esatto. Ma guarda, io sono buono, gliele voglio dare 6, ma non di più.
Non di più.
Ma non di più,
su
perché 5 anni veramente sono un periodo troppo...
Sì, sì. Ma scusi, che ricorsi ha fatto? Dice, io ho fatto tanti ricorsi. Quanto ha pagato di avvocato nella sua vita?
Allora, di avvocato per fortuna non tanto, perché molti me li sono cavati per conto mio. Perché ad esempio una legge, secondo me sbagliata, che è stata, diciamo così, in Cassazione cassata, è quella delle auto e moto d'epoca, ad esempio, la famosa legge Berselli, io chiaramente ho fatto ricorso contro la Regione Emilia Romagna, perché sì, io avevo dei veicoli fra i 20 e i 30 anni che non erano iscritti,
sì, sì,
ai registri storici.
Vabbè,
vabbè, ma li ha vinti poi questi ricorsi?
Sì, li ho vinti.
Vedi che la tenacia.
No, in particolare in uno, lì invece ho dovuto prendere un avvocato, perché chiaramente la Regione Emilia Romagna ha cassato il mio ricorso.
Sì.
Però siccome io ero sicuro di aver ragione, sono andato in commissione tributaria e la commissione tributaria ha dato ragione a me e non alla Regione Emilia
Romagna. Perché non ha mai avuto a che fare col TAR del Lazio. Perché altrimenti, secondo me.
Ma lei
me
che lavoro fa? Perché per fare questo tutto tipo di ricorsi ci vuole anche tempo. Lei
di sera?
Sono agente di commercio.
Quindi
ma
sì,
io ce l'ho un po' come
hobby.
Si dice, come hobby.
No,
come hobby, no, come puntiglio. Hobby, altra cosa. Ecco, ce l'ho come puntiglio. Ecco,
è giusto, di sera invece di guardarsi la partita di calcio, studia i regolamenti.
È un tipo pignolo, è molto pignolo lei nella vita.
Sì.
Ma su queste cose sì, magari su altre no, però...
Come la vedono le persone che la conoscono? Come una persona pignola che...
Cioè lei quando va in compagnia dicono sì, l'Alberto è uno che non la fa passare, pignolo. Un po' pignolo con la GN.
Alcuni mi chiamano Mister Ricorso, alcuni
è un po' pedante anche nella vita, sente pedante?
Ma no, pedante, no. Fa valere i suoi diritti, scusa.
Si sente più pedante o pignolo?
Forse pedante, pignolo non tanto, non credo almeno.
Però lui dice, almeno... vedi che dice pignolo con la GN.
Lo so, ma a me piace dire pignolo, mi piace di più.
A Leonardo, dopo la pubblicità sui pinoli, gli piace dire pignolo. Va bene, dai Alberto, grazie.
Buongiorno,
dalla provincia di Bologna.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Sì, ne ha detti 5, li ho contati giusti. Allora andiamo al traffico.
Siamo in 5, vorrei salutare tutti, pignolo.
Stufe e cucine la Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Strade in diretta.
Un saluto a tutti voi sull'autosole in direzione Napoli. Si procede in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Frosinone e Ceprano. Sempre sull'autosole si procede in coda per un altro incidente tra Acerra e Casoria. Sulla 1 diramazione Roma Sud si procede in colonnati in immissione sul grande raccordo anulare verso la capitale per lavori sulla Cassia Bis in prossimità di via della Giustiniana, sempre verso Roma, e sulla Salaria in entrambi i sensi di marcia, in particolare verso Roma. Code a causa di lavori su alcuni tratti della 14 Adriatica in entrambi i sensi di marcia in territorio abruzzese, sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Da Radio Traffic per ora è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
1 nessuno 100 Milan.
Ti mantieni giovane. Waves break under morning sky, taking the sight, feels new and free. It's the simple things that make you smile on a desert isle, no stopping me. Is it wrong that I love it so much? My freedom when I'm alone, sign on my own. Do I love you enough to run and abandon my friends back home?
Bastardi comunisti. Così, così. Siamo in pratica bollati, va bene. E poi non tutti, Pietro La Corte e Lorenzo Nespoli. Allora, si vota in America, lo sappiamo, non si vota in Italia.
Allora.
Cosa c'è? Oh,
buongiorno agli ascoltatori di questa radio di regime. Sono,
scusi,
buongiorno agli ascoltatori di questa radio di regime mainstream. Allora, chi sono io? Gianpaolo, detto Geppo Garosio. Mandiamo gentilmente Geppo. Lino del mio movimento
politico.
Però lei
non
politico.
Si può presentare con questa arroganza radio di regime, che intanto le
radio
dà la voce,
di regime,
le dà un microfono.
Attenzione, radio di regime sottoposta ai poteri forti.
Pisci anche tu, vota pisci.
Anche tu.
Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più.
questo è l'unico movimento che difende gli interessi degli italiani veri, degli italiani. Non mi interrompo, mi abbandono dentro lo studio.
No, mi è entrato dentro l'inno.
L'ho interrotto io quando stava parlando lei.
No, non c'era.
Cervo schiavo del sistema.
Scusi, ma come si permette?
Allora, lei è servo del sistema. Chi dice Geppo Garosio dice verità. Provi a dire Garosio.
Garosio.
Bravo, lei ha detto verità. Io ho sentito verità. E allora Garosio è qui apposta per voi, cittadini italiani, per dirvi le cose come stanno, non come certi politici e giornalisti piegati al sistema. Io ho fondato il mio partito, il Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, si pronuncia PISI, e sono uscito dalla Lega qualche anno fa. Perché? Per quale motivo?
Perché è troppo moderata.
Ma esattamente, hai eletto uno come Vannacci, che diciamolo, ha delle idee troppo moderate. Vannacci.
Troppo moderato.
È troppo moderato, signor Vannacci.
Adesso.
Per esempio, lui dice che i gay sono contro natura.
Chi?
I gay. Signor Vannacci dice che i gay sono contro natura, parla sempre di lobby gay.
I gay sono quelli gioiosi. I gay.
Parla sempre di lobby gay e siamo d'accordo. Ma io dico che è contro natura e contro buonsenso, perché se tu, caro il mio omosessuale
gay,
lobby gay, se tu hai il lobby di essere gay,
ma no,
non
la
è
lobby,
che allora devi convincere anche gli altri.
No, la lobby
non è
lobby.
Che allora non mi interrompo, abbandono lo studio.
Beh, ma magari
non è che devi convincere anche gli altri ad avere il tuo stesso hobby.
Ma vabbè.
Lobby gay, allora per forza devi convincere un altro ad avere il tuo stesso hobby. Sono libero o no di avere lobby?
Ma non c'è l'apostrofo.
Che preferisco io. Non so, posso avere lobby delle bocce, o tu dei lobby gay devi convincermi anche tu a diventare della tua stessa inclinazione.
Rinuncio.
Perché hai quel lobby. Allora vogliamo dire che lobby delle bocce è più normale del lobby gay?
Ma
o
non
no?
È lobby. Vabbè.
No, non si può dire neanche questo adesso.
Ma no, ma dica le cose corrette.
Bravo, io dico le cose normali come stanno e lei mi vuole interrompere.
C'è poi verità.
Mi vuole interrompere. Basta. Ah no, basta che uno dica che no, io, a me non piace come hobby quello dei gay, e allora immediatamente passo come omofobo. Siamo arrivati a questo punto insostenibile.
Insostenibile lo dice lei, lo sostiene lei per
allora caro amico.
Sì, ma che amico? Chi? Io non sono amico suo.
Mi sto rivolgendo.
No, non sono amico suo.
Ma poi mi sto rivolgendo agli omosessuali, caro amico.
Sì.
Omosessuale, trovati un altro hobby invece di essere gay. Non so, io dico le bocce, ma va anche bene il calcio.
Ancora
il bricolage. La smetti di dare colpa agli altri, è vero o non è vero?
No,
non mi interrompo, abbandono lo studio. Allora, c'era da aspettarsi, perché lei è un buonista.
Ma magari,
non mi interrompa.
No, vabbè.
Come gli altri di Radical Sikh di sinistra, che passano il tempo a dire che gli immigrati sono tutti belli e bravi. E faccio una domanda. Se gli immigrati, mi risponde lei sinceramente, dall'alto delle sue
ma
presunte
io devo interloquire
non
con
mi
lei.
Interrompo, abbandono lo studio,
vabbè,
mi rivolgo ai poteri qui sopra. Allora, se gli immigrati amici suoi sono tutti così belli e bravi, bravi e belli come sostiene
e
lei,
la domanda.
Come mai nel loro paese d'origine non hanno cercato di tenerceli?
Ma
sarebbe bello avere una risposta a questa domanda,
ma
che
no,
veramente fa centrare il problema.
Io
mi
no.
Pare che i loro paesi d'origine non li abbiano coperti di soldi pregandoli di non partire, no, perché dice siete cittadini eccezionali. È vero o non è vero?
Cos'è che dicono?
Siete cittadini eccezionali, per favore non partite. Non mi sembra che abbiamo fatto così, ma voi Radical Sikh non ci avete pensato. E lo sa perché?
Perché
voi pensate solo alle piste ciclabili, a queste cose qui.
Pietro la corte pensa alle piste ciclabili.
Guardi,
si muove
lo dicevano i latini.
Sì.
Adesso
no.
È macchina, quindi
no,
l'importante
ma che
è la macchina, non le piste ciclabili. Andare tutti sulla pistina ciclabile.
Senta, Garosio, io un po' rido, però mi ha stufato.
Garosio è l'unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno.
Se ne vada via, però.
Al contrario di voi giornalisti che siete gli gerbini del potere.
Va bene.
Voi dovreste andare in giro.
No, senti.
Ho scritto
Pietro.
Benvenuti sulla maglietta perché siete i gerbini.
Senti Pietro, per favore, toglili il microfono.
Welcome,
perché
sulla maglietta dei giornalisti.
No. Sì, vabbè, deve gridare per andare in onda dal mio microfono. Adesso lo allontaniamo anche cortesemente.
In bocca al lupo a Donald.
Certo, perché lei
vuole the move o the wolf, presidente Trump. Crediamo in lei.
In bocca al lupo.
Esattamente.
Com'è?
In the move o the wolf.
Sì, vabbè, certo.
Eccolo. Queste le cose che
se
bisogna
vada,
dire, le grandi
se
verità
vada,
del partito,
se ne
partito
vada,
super sovranista italiano.
Se ne vada.
Fissi anche tu.
Se ne vada. 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 A domani, se ne vada.
Grazie, arrivederci.
Dottor Milan.
Vergogna.